Disney. Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine.
Buonasera a tutte e tutti, siamo su radiosonar.net, sono le 21:10 di martedì 30 aprile 2019 e adesso iniziamo una nuova puntata delle sbarbine. Ah, io sono Miss Orange comunque.
Sì, tardi, perché quella tizia antipatica de mangia radio sempre tardi fa.
Sì, ci fa pure sempre tardi, ma guarda.
Però ci annuncia. Però dicono che ci annuncia e ci ricorda. Vabbè, comunque ciao.
Però non mette gli spot.
No, non è in grado. Ma l'hai sentito che casino che ha fatto per mandare i contributi? Se può fa. Non è una sbarbina. Non è proprio una sbarbina. Comunque, buonasera da Miss Red.
Buonasera sbarbine, stasera anche la dottoressa è con voi, non vi vedo da ben tre settimane perché la scorsa volta non c'ero, quindi mi siete mancate, mi è sembrato un secolo e sono contenta di essere qui.
Rischi la punizione, stai rischiando la punizione corporale.
Comunque la dottora Patata è piena di appunti, tocca dirla questa cosa, insomma, è l'unica preparata veramente.
Miss Pink, non l'ascoltate.
Si è portata al blocco, che non ascoltiamo.
No, ma questo è un blocco a cui sono molto affezionata perché...
Che ci hai fatto su quel blocco?
Mi appunto, quando rifletto su qualcosa, mi appunto tutte le note in questo blocco. Quindi all'interno di questo blocco si possono trovare dagli appunti che ho preso per preparare il discorso di matrimonio di quei due amici di cui ho celebrato il matrimonio.
A tutti trovate i nomi di quelli che te sei portata a compagnia, così che non te li scordavi.
Quelli me li ricordo tutti a memoria.
Allora gli appunti di com'era andata, così sai chi chiamare.
Allora, quindi è una puntata particolare, o no?
Piena di donne.
Piena di donne, perché normalmente
siamo pieni di altro. Ma molto più piena di donne.
Allora, diciamo che, insomma, questa sera abbiamo pensato... Tra una festa e l'altra, una celebrazione e l'altra, da poco è passato il 25 aprile, cioè il primo maggio e via dicendo, ci siamo un po' interrogate, parlando anche di festa di liberazione in generale, su alcune figure femminili che insomma ci hanno ispirato, ci hanno appassionato, che hanno preso parte a lotte di liberazione, lotte di autodeterminazione nella propria vita, donne che possono far parte del presente, del passato, donne vere o anche donne immaginarie che magari fanno parte di alcuni racconti, quindi insomma ognuna di noi si esprimerà parlando un po' di una figura femminile che l'ha ispirata particolarmente.
Una è poco.
Sì, infatti, anche più di una.
Tante. Tante belle donne.
Ok, e...
Miss Pink, stai parlando poco.
No, sto ridendo io.
Ovviamente, le sbarbine ridono.
No, la questione è che la resistenza in genere nella giornata del 25 aprile è chiaramente direttamente connessa, almeno le persone che, diciamo, hanno un'informazione minima base della storia italiana, insomma, della liberazione dal nazifascismo in Italia a Milano, ricordiamolo, insomma, che è una cosa fondamentale perché la gente pensa a Roma, invece no, Roma prima.
Sì, è vero. Roma. Bravo. Se l'era levati dei coglioni presto.
A settembre.
Un po'. Vabbè, mesi, insomma, non a giugno. Sempre lo smarco.
Oddio, c'ho un attimo di
defaillance. Io mi ricordavo settembre però non vorrei
dire.
C'è stato
l'armistizio. Mi pare che Roma è stata in occupazione fino a giugno.
Mi sto arrangendo bene.
Possiamo,
ci documentiamo, studieremo.
Ci documentiamo, ci documentiamo. Mi ricordavo settembre però non vorrei dire una cavolata. E guarda che subito,
lei è quella,
quella che ne sa, quella che ne sa. Insomma, sul tema della resistenza un po' ci siamo indagate sul fatto che la resistenza in genere, se declinata nell'universo femminile, ha varie sfaccettature di diversa tipologia, non è solo ed esclusivamente la liberazione che un intero popolo ha vissuto della dittatura. 4 giugno 1944,
dai,
ci dicono.
Dottoressa c'ha appunto, regà, stasera.
E ma gli è partita.
No, non c'è scritto.
Ci aveva l'appunti, ci aveva. Ci ha aiutato da casa, ti sei portata.
È partita versione proprio.
Hai capito? No, ma lei non è pronta. Lei
non è agguerrita nemmeno un po'.
Lei non è pronta. E quindi, insomma, il mondo femminile è che purtroppo condividiamo un microfono, io e la Miss Orange qua, che lei c'ha la vocetta, io c'ho il vocione, quindi è sempre un po' complesso.
Cosa che condividi con me, insomma, il vocione che carra.
Posso abbassare, posso un po' abbassare direttamente dal mixer.
Che brava.
E insomma, dicevamo, mo voglio vedere se riesco a finire sto periodo. La resistenza nel mondo femminile ha proprio tutto un altro aspetto. I tabù che la società da sempre ci dà sono così tanti che nella storia ci sono state così tante donne che hanno, diciamo, valorizzato la loro vita proprio battendo questi tabù, quindi avendo una forma di resistenza o comunque una forma di lotta. Ognuna di noi, insomma, ha scelto un soggetto. Magari parte proprio la dottora Patata, sì. Perché comunque dalla resistenza parti. Cioè.
Vogliamo andare un pezzo o parto su? Prendo,
no,
parto.
Direi un pezzo. Pezzo.
Posso dire una cosa prima del pezzo?
No.
Uffa.
Vai col pezzo. Niente, non è pronto. Vai.
Eccoci qui, bentornati. Allora, come dicevo prima, essendo passato da poco il 25 aprile, a me è venuto un po' da interrogarmi proprio sul ruolo delle donne durante la lotta di liberazione al nazifascismo. Quello che a me non piace è che spesso si parla del contributo delle donne. In realtà quello delle donne non è stato un contributo, ma hanno preso attivamente parte alla lotta di liberazione. E le prime stime, diciamo, riguardante la partecipazione alle donne, la lotta partigiana delle donne, parla di 35.000 donne, ma successivamente si parla di numeri che arrivano e superano anche 2 milioni, perché in realtà le donne hanno avuto dei ruoli molto diversi, hanno partecipato attivamente alla lotta di resistenza partigiana in modo diverso. Alcune hanno ad esempio imbracciato le armi, hanno fatto parte dei CAP, dei gruppi di assalto, patriottico e via dicendo, ma ci sono donne che hanno fatto le staffette. La staffetta era un ruolo, ad esempio, molto pericoloso. La staffetta portava messaggi, portava munizioni, ordini, era praticamente con lei che manteneva la comunicazione tra i vari reparti, manteneva la comunicazione tra le città e le campagne, quindi aveva un ruolo fondamentale, strategico direi, ed era un ruolo anche rischioso. Ci sono donne che hanno organizzato ad esempio tutta l'assistenza sanitaria dei feriti, dei combattenti, nascono i gruppi di difesa della donna in questi anni. Ci sono donne, ad esempio, molti film del neorealismo lo raccontano anche bene, che per dire hanno preso parte a quella che veniva definita resistenza civile, ad esempio assaltavano i forni chiedendo il pane, oppure mettevano sugli scioperi, insomma, voglio dire, il ruolo delle donne durante la lotta di liberazione è stato veramente molteplice, diverso, sono state dappertutto e hanno lottato al pari degli uomini.
Come Rivoluzione Francese e tanti altri capitoli della storia precedente insegnano, insomma.
Diciamo che tra queste donne che hanno combattuto, quelle che sicuramente hanno avuto medaglie al valore e tutto quanto sono state soprattutto donne che hanno preso parte alla lotta armata, non so, mi viene in mente ad esempio Carla Capponi, che ha combattuto qui per la lotta di liberazione a Roma, medaglia d'oro al valore militare. Sono state tante donne che comunque sono state riconosciute e sono diventate celebri, ma ci sono anche tante donne che hanno rischiato la vita, che sono morte e che sono andate, diciamo, nel dimenticatoio. Tante donne comuni che hanno lottato in prima persona e, diciamo, dopo 50 anni, nel 1997 è stata posta una lapide proprio grazie a Carla Capponi, che insomma è stata anche parlamentare dopo la lotta di liberazione e via dicendo. È stata posta una lapide proprio qui a Roma per commemorare le 10 donne che morirono in seguito all'assalto al Mulino Tesi nella zona di Ostiense. Queste donne, un centinaio di donne, diciamo, presero parte a questo assalto al Mulino Tesi. E praticamente vennero informati i nazisti che arrivarono e riuscirono ad acciuffare 10 di queste donne e le fucilarono sul ponte. E questo accadimento, diciamo, per tanti anni è andato un po' nel dimenticatoio. Finalmente è stata posta una lapide commemorativa e sono venuti anche fuori i nomi di queste donne. Ma ce ne sono tante. Una delle ultime ad essere uccisa, ad esempio, nella borgata di Burtino Terzo, sempre in seguito ad un assalto al forno, mamma di 6 figli, insomma, portava la sporta piena di pagnotte, era Caterina Martinelli e fu colta da una mitragliatrice, insomma, mentre tornava a casa. Questo tanto per dire degli aneddoti di donne comuni che in una situazione disperata di fame, guerra e miseria si sono dovute rimboccare le maniche, lottare in prima persona in vari modi e sono anche morte per questo. Sono morte, ma non lottavano solo per necessità, lottavano anche perché credevano comunque in un futuro diverso per loro, per la loro famiglia e via dicendo. E si sono anche scontrate, diciamo, con una realtà in cui la donna era sempre stata relegata a, come posso dire, donna del focolare che accudiva la famiglia e non solo. Chiaramente con la guerra, questo è accaduto anche nella prima guerra mondiale, le donne sono dovute uscire di casa e diciamo assumere i ruoli e i compiti nella società che prima erano deputati agli uomini. Allora, vi ho annoiato?
Assolutamente no.
Ok,
io pensavo ai mulini, perché
sono
assalti
un po'
ai forni,
prolissa quando parlo.
Io mi ero fermata su quelle belle immagini lì.
Io in particolare questa sera un personaggio, diciamo, leggendo un po' di cose in giro, un personaggio che mi ha molto ispirato e che devo dire ha continuato la sua lotta anche dopo la liberazione, perché comunque è stata sempre una donna attiva politicamente e via dicendo, e di cui mi piacerebbe parlare, è Marisa Musu. Marisa Musu è stata, tra l'altro, anche medaglia, è stata insignita della medaglia d'argento al valore militare e ha partecipato ai combattimenti per la liberazione di Roma. Lei nasce nel 25, il 18 aprile, quindi ariete come me, ottimo segno. Nasce da
una tosta.
Nasce, sì, diciamo, da una famiglia di origine sarda, diciamo anche una famiglia di ceto medio-alto, insomma, lei l'hanno fatta studiare, la famiglia aveva studiato, ed è figlia di antifascisti militanti che nel 1942 sono tra i fondatori del Partito di Azione, quindi insomma capiamo che già in culla, già in fasce, insomma, sicuramente respira un'aria di rotta resistenza, di antifascismo e via dicendo. Nel suo libro La ragazza di Orazio, ad esempio, lei ricorda che a 5 anni i genitori le dicevano: se ti chiedono chi viene a trovarci, rispondi che sei piccola e non sei niente. Quindi sono stati proprio i genitori i primi sicuramente a crescerla, coltivando il seme, insomma, dell'antifascismo, della rivolta contro la dittatura. A 16 anni, mentre studia al liceo classico Mamiani qui a Roma, entra nell'organizzazione clandestina del Partito Comunista, del PC, e fin da giovane svolge diverse attività illegali, insomma, contro il fascismo. Poi il 3 settembre del 43, quando dopo l'armistizio ci fu la battaglia per la difesa di Roma, subito lei si butta, è una delle protagoniste sicuramente della battaglia. All'epoca lei aveva il ruolo di staffetta militare. E dopo comunque l'occupazione non si arrende e entra subito nei gruppi di azione patriottica, nella formazione guidata da Calamandrei, nella quale c'è anche Carla Capponi, appunto un'altra donna celebre che ha combattuto qui a Roma. Il suo nome di battaglia è Rosa, e mi ha molto colpito perché ha soli 18 anni ed è la più giovane, insomma, della sua formazione. Ricopre il grado di tenente e, insomma, con le armi in mano in prima linea conduce e porta avanti insieme ai propri compagni varie azioni contro i tedeschi. Ad esempio, ho letto che, vi ricordate il personaggio, come si chiama, di Anna Magnani, Roma città aperta, Sora Pina, che viene uccisa? C'è quella famosa scena che lei rincorre, insomma, il carro dove c'è il marito rastrellato e la fucilano. Beh, ho scoperto che Roberto Rossellini si è ispirato ad un personaggio esistito realmente, Teresa Gullace, che era insieme ad un altro centinaio di donne fuori dalla caserma di Viale Giulio Cesare, proprio per protestare contro i rastrellamenti, voleva avere notizie del marito, e praticamente si è avvicinata alla caserma perché ha scorto il marito alla finestra. Un ufficiale, insomma, tedesco gli ha intimato di fermarsi, lei non si è fermata e gli hanno sparato. Bene, in questo, diciamo, episodio erano presenti anche Marisa Muso e la Capponi. Proprio in seguito, insomma, allo sparo, diciamo, la Capponi andò un po', diciamo, su di giri, si mise a urlare contro i soldati. E fu, diciamo, la prontezza proprio di Marisa Muso a salvarla, perché le infilò nella tasca un documento di un'associazione fascista, e quindi durante gli interrogatori gli ufficiali credettero che si trovasse, insomma, lì per caso. Quindi questo per dimostrare a 18 anni quanto Marisa, insomma, fosse anche una scaltra sveglia, non solo in grado di utilizzare le armi. E poi, insomma, insieme alla Capponi, a Bentivegna e via dicendo, prese parte anche all'attentato di Via Rasella, in cui morirono 33 soldati, e poi sappiamo che in seguito ci fu il terribile eccidio delle Fosse Ardeatine. E proprio un paio di settimane dopo l'attentato di Via Rasella, in seguito ad altre azioni, venne arrestata insieme a Pasquale Balsamo, sempre della sua formazione. La cosa che salvò, come successe anche in altri casi, Marisa Muso, detta Rosa, fu proprio la solidarietà e la rete di resistenza che c'era nella città di Roma, perché furono proprio dei commissari di polizia, in particolare Antonio Colasurdo e De Longis, che fecero passare i due come dei rapinatori comuni. Quindi lei fu portata al carcere delle Mantellate, e prima che scoprissero la sua vera identità, riuscì a, insomma, fece finta di essere malata e riuscì a farsi trasferire all'ospedale Santo Spirito. Qui ancora trovò la solidarietà, in questo caso dei medici antifascisti, che riuscirono a farla evadere e quindi si salvò. E quella di Marisa non è una lotta che sicuramente finisce con la liberazione di Roma, con la liberazione d'Italia. Infatti anche dopo si impegna nelle lotte dell'immediato dopoguerra, per il pane, per il lavoro, per la democrazia e per la pace. Continua la sua attività all'interno del PC, prima nella federazione giovanile con Enrico Berlinguer, e poi farà parte anche proprio del comitato centrale. E tra l'altro è stata anche una grande giornalista che ci ha raccontato anche altre lotte, altre situazioni, insomma, di parti del mondo. In particolare ha collaborato con Paese Sera e con l'Unità, fu inviata a Praga nel 68, in Vietnam, in Mozambico, in America Latina. È stata anche membro del direttivo dell'ANPI, insomma, devo dire, una donna tosta. Se volete approfondire, ha scritto anche dei libri, un po' difficili da trovare, insomma, e ne ho ordinato uno che mi arriverà a breve. E... ah, una cosa interessante, ha lavorato anche con Gianni Rodari per la Fondazione Genitori Democratici, quindi lei era anche molto attenta all'educazione, insomma, delle nuove generazioni. E scrisse in particolare tre libri. Uno è La ragazza di Orazio, storia di una comunista, no, ribelle, ma qualcosa del genere, adesso irrequieta, storia di una comunista irrequieta. E è un libro, questo, naturalmente autobiografico. Poi insieme al marito Ennio Polito scrisse Roma ribelle, che è proprio, insomma, la storia della resistenza romana. In seguito scrisse La prima intifada, infatti lei andò in Palestina diverse volte anche con dei progetti di educazione proprio con i ragazzi. La prima intifada è un libro inchiesta che raccoglie 20 storie di ragazzi palestinesi caduti negli anni della prima intifada, scoppiata intorno al 1987. Mo, spero di non avervi annoiato con tante chiacchiere, però quello che volevo che vi arrivasse è che ho voluto parlare di questo personaggio per due motivi fondamentali. Uno, perché ho necessità, soprattutto in questo momento storico, di ripercorrere un po' le vie della memoria. Io sono nata a Roma, vivo a Roma, e insomma questo personaggio che ha fatto parte della storia della liberazione di Roma, che non si è mai arresa, che anche dopo la liberazione ha continuato ad imporsi sulla scena politica, sociale e via dicendo, è per me è uno dei personaggi, insomma, che di grande ispirazione che ci sono. E poi volevo parlare di lei anche perché forse a livello generale magari è una dei personaggi non proprio conosciutissimi. Insomma, lei è morta tra l'altro nel 2002, quindi sono passati diversi anni, nel novembre del 2002. E quindi ci tenevo un po' a cercare in poche parole di ricostruire un suo ritratto. E è stato per me molto bello, interessante, insomma, scoprire questo personaggio. Aspetto con ansia La ragazza di Orazio e non vedo l'ora di leggere la sua biografia.
Grazie, bella, sei stata brava, l'hai ricostruita bene.
Speriamo, se ho detto qualche cavolata, insomma, mea culpa, non l'hai dette. Mi posso correggere.
Dottora, dottora, non l'hai dette. Io mi prendo solo un istante a questo punto che mi sembra doveroso per salutare Tina. La nostra Tina, che ci ha accompagnato anche lei in queste lotte romane per tanto tempo.
Sì.
Mi permetto di farlo io perché ho avuto il piacere di parlare con lei a settembre. Forse una delle ultime interviste che ha fatto, e con una voce tremante e carica di sentimento ci diceva di continuare a lottare, di continuare a resistere, che forse questo è un mondo anche peggio di quello in cui viveva lei e che quindi non tocca mollare. E quindi insomma salutiamo Tina e grazie Sara per averci permesso questo approfondimento.
Grazie a voi, un saluto a Tina Costa, e fa molta tristezza pensare di tutte queste persone ormai attempate che ci stanno lasciando e che conservano la memoria di quello che è stato. Ora sta a noi portare avanti questi racconti e ritrovare, insomma, questa memoria.
Se volete risentirla, la sua memoria la trovate su Radio Sonar, eh? C'è l'intervista di Tina Costa su radiosonar.net, andatevela a cercare.
So
tornano in voce le sbarbine dopo questo bel approfondimento sulle donne partigiane e la resistenza con il più scusate, classico e storico riferimento. Ma adesso la resistenza la decliniamo in tante forme. Ho pensato che era bello, insomma, fare un excursus anche su vari momenti storici e varie parti del mondo rispetto alle donne che hanno portato avanti la resistenza e la lotta proprio come donne. E allora cerco di essere veloce, ma porto tre esempi. Inizio con le sorelle Mirabal, che forse si conoscono come le Mariposa. Miss Pink interviene sullo spagnolo.
Mariposas, che è tradotto in spagnolo e significa farfalla.
Sì, con le farfalle, les mariposas, che sono quattro sorelle, di cui tre attiviste nella resistenza del più o meno stesso periodo storico, perché sono vissute tra il 1920 e il 1960, nella parte del mondo però un po' più in là, quella che era la zona di Santo Domingo e quella che viveva sotto un dittatore di quelli un po' pessimi, no? Come quelli che avevamo noi, Rafael Turrillo. Ecco, lui le ha conosciute e ha anche in qualche modo provato a sedurle e amarle, soprattutto una. E non essendo riuscito nel suo scopo, gli ha fatto la guerra, nel peggiore dei modi. Loro erano tre sorelle che comunque, insomma, hanno avuto la fortuna di avere una famiglia che gli ha permesso di studiare e gli ha permesso di essere quello che sono diventate e che neanche accettato, tra virgolette, di pagare le conseguenze. A loro, per farvi capire quanto è truce e intensa la vita, è stata dedicata, e in realtà nasce dall'anniversario della loro morte, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre nasce dalla celebrazione della morte di queste tre sorelle e io l'ho scoperto quando con i ragazzi sono andata ad approfondire perché il 25, e quindi poi in onore di loro abbiamo piantato la pianta delle farfalle, che è un albero bellissimo e che è un albero che se prende è molto resistente, ecco. Quindi mi piaceva iniziare con loro, che sostanzialmente sono state appunto tre sorelle attiviste e guerrigliere che hanno non solo dato i semi dell'intelletto che porta avanti la rivoluzione, ma che proprio hanno imbracciato le armi in più di una situazione e che sono state capaci anche di contrastare quel sistema che le voleva corteggiare, che gli ha proposto mare e monti per smettere la lotta, che gli ha iniziato a arrestare gli amici, arrestare i mariti più e più volte, e che li ha sempre portati a resistere. In tanti casi loro stesse hanno salvato i loro compagni e i loro amici mettendosi avanti, che hanno fatto tante volte il carcere e che sono state tante volte torturate, ne sono sempre uscite, fino a quando appunto nel finire degli anni, cioè nell'inizio degli anni 60, quella rivoluzione era diventata talmente tanto truce che andavano a prendere i rivoluzionari sostanzialmente uno per uno, e in quel clima di guerra civile li facevano sparire inscenando particolari incidenti stradali. E loro ben sapevano che c'era questo clima ed erano pronte ad affrontarlo, e avevano poco prima proprio dichiarato questa paura, e che non era ovviamente per loro una paura, ma insomma era questa consapevolezza. E niente, finì così. Finì che una jeep tagliò loro la strada, e lo dico perché questo è il livello di violenza che si arriva ad agire sul corpo delle donne, perché gli uomini rivoluzionari non li hanno trucidati così, ma loro li hanno tagliati a pezzi con i maceti e li hanno rimesse nella jeep e li hanno fatte andare fuori strada. E tre sorelle, di cui la quarta, che in qualche modo ha resistito a tutto questo, perché immaginatevi, insomma, l'andare a casa e a prenderle a casa negli anni, che cosa è stato, e ha cresciuto i figli di tutte. è rimasta lei a portare avanti le memorie, a rimettere insieme i racconti, a raccontarne la storia, a documentarne gli agiti, a crescerne i figli. Se volete approfondire anche qui la loro storia, che ecco, mi ha appassionato molto, ho scoperto che c'è una scrittrice domenicana, Giulia Alvarez, che ha scritto un romanzo, Il tempo delle farfalle, nel 1994, e da questo è anche stato tratto un film nel 2004 da Mariano Barroso, In the Time of Butterfly, e narra di loro sia il film che il libro, quindi abbiamo strumenti per studiarcele. Le altre due invece contemporanee, moderne, di cui volevo parlare sono altre due donne che hanno nella loro vita lottato molto e come le sorelle hanno lottato contro il maschilismo prima di tutto, perché essere rivoluzionaria ed essere donna in certe parti del mondo è ancora più complicato e hai un accanimento sulla vita molto più forte. E allora, sicuramente vi volevo insomma non narrare, perché immagino che la conosciamo abbastanza tutte, però Marielle Franco come esempio di donna femminista, nera, omosessuale, di sinistra, che ha reso la sua vita una lotta intera e che purtroppo anche lei è stata brutalmente assassinata non molto tempo fa, e insomma è stata una donna attivista in tante situazioni, e anche lei aveva una sorella che la appoggiava molto nelle lotte e che ci ha lasciato insomma anche in una maniera un po' cruenta, insomma è stata assassinata in malo modo. E poi invece un'esperienza positiva. L'esperienza positiva che volevo portare di una giovanissima donna che vive in una parte del mondo in cui forse a 16 anni non si è più tanto giovani, Ahed Tamimi, che è la ragazza di 17 anni che è diventata un po' il simbolo delle proteste palestinesi. Lei che dopo essersi vissuta davanti ai suoi occhi il fratello, che insomma hanno sparato al fratello davanti a lei, è stata così pronta e capace da respingere i soldati che entravano in casa, e ha buttato fuori a malo modo i soldati da casa sua e per questo è stata arrestata. E il 19 di dicembre le sono state imputati ben 12 capi di imputazione, e la cosa ancora insomma più pesante è che il processo è stato fatto con un processo militare, quindi chi doveva difenderla sostanzialmente aveva la stessa divisa di chi la stava accusando, e quindi insomma si è fatta un carcere bello tosto anche se così giovane. E dopo una lunga lotta sempre contro Erdogan, guarda caso colui che ancora continua a creare problemi per questo popolo, è stata finalmente liberata, e lei continua a lottare, continua ad esserci nel suo paese, nella sua terra, e io le mando un forte saluto, abbraccio da compagna, ma soprattutto ricordo il suo esempio proprio perché in questo momento noi parliamo e c'è gente come lei, donne come lei, che fronteggiano tutto questo. E quindi ecco, queste sono le mie tre donne simbolo.
Grazie, grazie tante, nostra cara Miss Red, ci ho preso. Beh, parliamo di lotta, il rosso in questo caso ci sta proprio bene, bene dirlo. E quindi niente, io a questo punto sentirei, che dite? Un pezzo? Ok.
È un momento di attesa, siamo tutte, è partito.
As if I had time. gonna give you plenty. No more winding up in pay with true love. Instead of gimme, gimme, gonna give you plenty. No more winding up.
Eccomi in voce dopo i racconti, insomma, della nostra cuor di patata e la nostra cara Miss Red. Io invece mi prendo un po' il ruolo di Miss Orange, non so se state notando quanto sto dicendo bene i nomi.
Sì, sì, io l'ho toppato, tu brava, tu molto brava.
Tu hai toppato?
Io ho toppato cose a un certo punto.
Ma i nostri
nomi,
raga,
ma porca miseria, stiamo a parlare di donne che hanno fatto la resistenza. Noi manco cinque cacchio dei nomi se riusciamo a imparare, proprio zero.
Ma noi facciamo la resistenza.
Però tu non è che puoi venire qua a dirmi questa cosa. Scusa, sono quella che toppa più di tutti, però
ecco. Ma direi che tra tutte quante siamo belle
rinco. Una forma di resistenza mi sento di averla molto, ecco, in questa società. Comunque, io vi porto, quindi proverò ad essere più veloce delle mie colleghe, un racconto contenuto in un libro che è stato edito l'anno scorso, non lo so. Mi fanno sì dalla regia, magari possiamo anche vederla questa cosa. Il libro nello specifico è Indomite, della Bao, l'editore, nel 2017 la prima edizione. E storie di donne che fanno ciò che vogliono. E chiaramente nel fare ciò che si vuole si scardinano dei tabù, come dicevamo. E la scrittrice, pensatrice, ideatrice è Penelope Bagie. Nello specifico io vado a leggere un testo, chiaramente questo è anche un fumetto, quindi immaginate un po' anche l'immagine, insomma. Poi se andate in una libreria, sfogliatelo, compratelo se vi piace, insomma. Tante sono le storie di queste donne che in un qualche modo hanno cambiato la società, hanno dato una specie di contributo su come è adesso la società. C'è la base, c'è la base. Allora, nello specifico, per brevità, vi volevo leggere la storia di Annette Kellerman. Chi è Annette Kellerman? Una nuotatrice che ha cambiato totalmente il suo stile di vita.
E giusto te, a nuotatrice, potevi dire un ballo. Brava, vedi le esperte, le variegate.
In realtà volevo fare anche la ballerina. Però no, non io, non volevo fare la ballerina. No,
scusa, ma mi un attimo
raccontare la storia. Ecco, la mono la racconto. Ecco, madonna, quanto è bella. La storia di una Josephine Baker, che è una ballerina che tutti quanti noi conosciamo in realtà, perché se pensi al burlesco, che un po' ti viene quella immagine, quindi magari andatevela un po' a cercare. E io non sapevo che invece avesse una storia e una vita molto intensa e appassionante. Ma andiamo alla nostra Kellerman, nata nel 1886 e morta nel 1975. Vado a leggere. Un papà violinista australiano e una mamma pianista francese mettono al mondo la piccola Annette il 6 luglio 1886. All'età di 6 anni però la povera piccola si becca la poliomielite. Per anni è costretta a imbracature pesantissime. Un dottore consiglia ai genitori di farla andare in piscina per stimolare la muscolatura. Annette nuota, e come se nuota. A 15 anni guarisce così bene da diventare campionessa regionale dei 100 metri stile libero. Comincia a prenderci gusto e decide di sfidare gli atleti del vecchio continente, perché è australiana. Per 3 volte tenta di attraversare la Manica, ma invano. Ma batte comunque tutti gli altri avversari. Gli europei restano affascinati da questa australiana di 19 anni che nuota nella Senna. Annette rivela un gran gusto, un vero talento per la messa in scena delle sue performance sportive. Dà sempre più importanza all'aspetto scenico della disciplina, trasformando i suoi numeri in vere e proprie performance. In quel periodo i costumi da bagno per le donne sono ingombranti, pesanti e scomodi. Il rigore vittoriano impone all'Australia il divieto di nuotare in pieno giorno. Che porca vacca, cioè abbronzatura proprio. Almeno fino al 1903. Annette gode di una certa simpatia per poterlo dire. Il costume da bagno impedisce l'unica cosa per cui dovrebbe essere stato concepito, a essere a contatto con l'acqua. Comincia così a pensare a un modello che possa rendere liberi i movimenti delle donne nell'acqua. Crea un prototipo assemblando parti di biancheria intima e sceglie di collaudarlo a Londra durante l'esibizione davanti alla famiglia reale. L'assemblea è indignata. Quello che Annette non sa però è che il suo gesto rivoluzionerà per sempre la vita delle donne. Si spinge ancora più lontano eliminando la parte che copre le gambe. L'indecenza di Annette turba perfino la polizia americana che nel 1907 la arresta su una spiaggia del Massachusetts. La difesa sostiene la necessità tecnica legata alla disciplina sportiva. Quindi viene accolta, diciamo, questa sua istanza. I problemi con la giustizia rendono il suo costume da bagno famoso in tutto il mondo. Il Kellerman viene subito adottato dalle pin-up per le foto in spiaggia. Annette si convince a commercializzare il costume affinché chiunque possa comprarlo. La scandalosa sirena comincia ad attirare l'attenzione di Hollywood. In effetti, chi più di Annette è in grado di interpretare ruoli nelle commedie, progettare i costumi e realizzare acrobazie in prima persona. I film in cui appare costituiscono un nuovo genere cinematografico e gettano le basi di quello che sarà il noto sincronizzato. Annette apre la strada a una nuova generazione di attrici, tra cui Esther Williams. All'apice della carriera di attrice acquatica sposa il proprio manager. Un docente di Harvard studia le proporzioni del suo corpo paragonandola a quella della Venere di Milo. Dichiara che Annette è la donna perfetta. L'unico film attualmente reperibile è Venus of the South Seas. Anche se complessivamente Annette ha recitato in una ventina di film, il più famoso resta La figlia dei dei. Degli dei. Si tratta della prima produzione a superare il milione di dollari, ma a lasciare davvero il segno all'uscita del film è la performance di Annette nel ruolo della protagonista, completamente nuda. Un altro grande progresso per il cinema dell'epoca. Tutti vogliono conoscere il segreto della base della sua forma fisica perfetta e così Annette decide di pubblicare un libro di consigli. Il successo del libro la spinge a creare il metodo per corrispondenza. A poco il benessere e la forma fisica diventano i cardini della vita di Annette, spronano le donne a scoprire i benefici dell'allenamento fisico, argomento a cui sono poco abituate. Potete sentire la trasmissione su cui abbiamo parlato di sport e donne. E si adopera per convincere che la salute passa da un'alimentazione sana. Allo scopo apre un supermercato vegetariano in California. La sirena australiana scrive un libro per bambini sulle leggende dei mari del sud e continua a nuotare senza sosta fino alla fine dei suoi giorni, a 89 anni. Le sue ceneri vengono disperse lungo la grande barriera corallina. Atleta, attrice, businesswoman, difficile inquadrare la carriera di Annette Kellerman, anche se volendola riassumere si potrebbe dire così: ho aiutato le donne a liberare i loro corpi.
Wow. Grazie, grazie Annette, grazie Miss Pink.
Madonna quanto è brava sta ragazza. Ma vai con la musica, sei pronta? Forse? Insomma, quindi vi consigliamo, ce ne sono tantissimi di racconti. Indomite ne è uscito anche da pochissimo il secondo volume. L'autrice è Penelope Bacè e quindi è Traccia.
In the beginning, I didn't know as time matches on. I still didn't know. I didn't know. But this time, I'm gonna try it my way. Gonna live out my way.
Allora, adesso è il mio turno e iniziamo dalle informazioni generali di questo personaggio che è Sansa, figlia di Ned Stark e Catelyn.
Chi? Ma siamo convinte?
Siamo convinte. Siamo
esistente in domide ribelle?
Dalla realtà alla fantasia, alla perché fantasia. La fantasia è importante.
E noi ce n'avevamo di fantasia, eh? Dai, come sono fantasiose le sbarbine!
Fonte di ispirazione, vai!
Torniamo a Sarsa.
Allora,
ma la corpane
è pure roccia. Comunque, Sansa è figlia di Ned Stark e Catelyn Tully, sorella dei superstiti in questo momento Bran e Arya Stark, una ragazza che da grande voleva fare la principessa.
Scusa, un inciso, mi raccomando non spoilerare niente per chi non ha mai visto il Trono di Spade, eh?
Bisogna concordare dove bisogna spoilerare. L'ottava?
No, non spoileremo niente.
L'ottava non si spoilera. Già detto gli unici sopravvissuti. Già se te già. Scusa.
Vabbè, cerca tu, non lo so, datti un contegno, datti un contegno.
Mi darò un contegno. Allora, lei incarna questo sogno, quello di essere una principessa, che rispetto a quello che lei è davvero potrebbe essere abbastanza facile da realizzare. Lei in teoria è una lady, ha bisogno di un principe, quindi più o meno questi matrimoni potrebbero essere fatti. Però
pure lei è principe.
Lei all'inizio, cioè...
lei all'inizio vorrebbe il principe.
Ah, all'inizio. Cioè, c'era una volta una bambina paciosa, esatto, e carina.
La bambina poi è cresciuta.
Che sei?
E ha scoperto.
Ha scoperto.
Meno male che ha scoperto.
Allora, i personaggi del Trono di Spade, il libro, poi serie televisiva che vede tra le protagoniste appunto Sansa, ha personaggi sia maschili che femminili che hanno un mare di problemi, però si rialzano abbastanza subito. Poi ci sono lei e il fratellastro Tion, che hanno dei problemi un po' diversi. E a livello psicologico sopportano malamente varie umiliazioni, soprusi, mutilazioni e cose varie. Sansa sembra essere vicinissima a un certo punto a coronare il suo sogno, quando appunto dovrà sposare Joffrey Baratheon, l'erede al Trono di Spade, ma non è la principessa adatta a Joffrey, diciamo così.
I suoi sogni, psicopatico per inciso.
I suoi sogni si infrangono perché lui era il principe della sua vita, ma forse in questo caso gli era andata pure bene, perché meglio non averlo sposato. Sarà però costretta a sposare Tyrion Lannister,
che è il vero cattivo. Cioè tu dici Joffrey è vero cattivo.
Joffrey è uno dei cattivi.
Psicopatico, sì. Che poi alla fine nel Trono di Spade, infatti, è bello per questo, che cioè, non c'è giudizio. Cioè, sono i tutti cattivi, matti, buoni, fanno tutti una finaccia. Non c'è giudizio
allora,
universale.
Allora spoiler, scusa. arrivata.
E quindi la nostra Sansa, dopo questo infrangere del suo sogno di diventare principessa, deve sposare Tyrion Lannister, che è... il nano. Nano, sì, il nano della famiglia regnante, però della
matriarcale. Per essere partorito muore la madre, quindi proprio una tragedia.
Ed è la pecora nera della famiglia, bisfrattato da tutti. Che
sono tutti biondi, lui no, questo per esempio.
Per dirne una.
Oltre a, comunque sia,
oltre
all'unico
che forse non ha dei rapporti sessuali con la sua famiglia, forse questo potrebbe essere anche un'altra
anche questo. Però si sposa appunto Tyrion, ma poi se ne va, insomma, dalla cittadella, scopre di essere rimasta praticamente quasi una delle poche della sua famiglia e torna a casa, decide di tornare a Winterfell. Ad aspettarla ci sarà un altro personaggio che forse era meglio se stava dov'era.
Che tu pensi che Joffrey era cattivo e lo rivaluti.
Lo rivaluti, ne trova uno peggiore.
Che è Ramsay Bolton, il bastardo che ha preso il regno di Sansa e poi prende pure lei. Infatti verrà stuprata. Da questo,
certo, stiamo
Ramsay
spoilerando tutto. Se qualche nostra o nostro ascoltatrice
solo,
vuole
solo
vedere Trono di Spade dall'inizio,
no, allora, perché nel senso, se parliamo della violenza sulle donne, lei a quanto pare, povera creatura, la incarna
tutta. Ne ha subite
tutte.
Psicologiche, fisiche.
Ma la resistenza, adesso... la lotta, cioè, e quando lo tira fuori lei il carattere, quando è che li ammazza tutti male?
Fra un attimo, viene stuprata da Ramsay, arriva l'altro che era psicologicamente un leggermente provato, che è Tion, il fratellastro di Sansa, la salva. E pure lui ci ha avuto belle cose da fare. E comunque cambia da questo momento in poi. Si vede la sua resistenza. Innanzitutto capisce che non c'è bisogno di un uomo per essere una principessa e per governare. Diventa la lady del suo posto. prende il comando di
Winterfell del nord.
Prende il comando di Winterfell e non si farà più scalzare da nessuno, fratelli, cugini, tutti, basta, niente, c'è lei sul regno. Dopo le vicissitudini tremende che ha subito, inizia poi a prendere anche le redini della sua vita, diventando padrona completa di se stessa e rassicurando anche il suo popolo di fronte a tutto e tutto e tutti. Sansa è resistente perché impara dalle esperienze e dopo aver provato il male, fa in modo di non provarne mai più, diventa praticamente freddissima, non prova quasi più alcun...
Non ride più.
E soprattutto non piange più.
È un traguardo per questa.
Non piange più. A un certo punto forse saranno finite le lacrime, non so, ha smesso e quindi si stringe in una freddissima autoconservazione che però l'aiuta a superare tutto, anche un tradimento abbastanza recente di cui non diciamo nulla, che però supera anche quello brillantemente. Inizia a uccidere un po', ma... tutti quelli che se lo meritano, e diventa, grazie alla sua crescita, anche una sovrana giusta e attenta. Questo lo si vede anche nell'ultima stagione, di cui
non vi dico niente,
però Sansa pensa spesso al suo popolo e quando deve parlare con altri sovrani o sovrane, è attenta al benessere della sua Winterfell. Quindi un po' resiste.
Insomma, possiamo dire che tutti gli uomini che gli hanno fatto male comunque hanno fatto una finaccia. Tra una cosa e un'altra, tutti quelli che ha sposato comunque non sono finiti benissimo.
No.
Tutti brutte morti, tra l'altro.
Tyrion ancora è vivo e lotta insieme a noi.
Sì.
Sì, si sono sposati.
Un'altra volta. No, vabbè, però è un po' recidiva, cioè nel senso che poi passiamo dall'essere torturata all'essere affettiva. Forse ci potremmo lavorare un po', però de base, vedi, a una certa si svegliano.
Sì, si sveglia.
E
si
c'è
sveglia.
La morale. Ho trovato la morale del Trono di Spade.
Guarda, senza vederlo.
È uguale.
Senza vederlo.
Non devi crescere pensando di cercare il principe azzurro.
Ecco.
Questa è la morale vera. Se no, guarda che succede. Dalla tortura all'inaffettività. No, i principi azzurri non servono.
Non so a chi sei ispirato George Martin per parlare di Sansa, però c'è stata una regina, principessa, imperatrice poi anche, che ha avuto un po' da fare con i suoi maritini, che è Zoe Porfirogenita. Donna che ha guidato un impero enorme, quello bizantino, dal 1028 al 1042. Anche lei voleva fare la principessa da piccola. Era la figlia di Costantino VIII, quindi un po' la principessa doveva farla per forza. Non a Bisanzio, però, era stata promessa ad Ottone III e sarebbe quindi diventata l'imperatrice del Sacro Romano Impero. Sarebbe riuscita a unificare di nuovo Oriente e Occidente. Io ma immagino questa tutta contenta che sta partendo da Costantinopoli e deve sbarcare a Bari per incontrare il suo promesso sposo. Arriva, sbarca e le dicono, parte nel 1002, e le dicono appena arrivata che nel frattempo il suo promesso sposo è morto. E lei prende bagagli, come è tornata se ne va e si chiude per 20 anni nel palazzo imperiale di Costantinopoli e non esce mai più. Fino a che non muore il padre era rimasto senza figli maschi e nel 1025 dal castello ci deve uscire per forza. Deve però sposare qualcuno perché non era lei l'erede in realtà, quindi doveva avere un principe consorte e sposerà Romano Argiro, che però la isolerà completamente una volta sposati perché lei ormai ha 50 anni e non può più fare figli, quindi lui decide che basta. Non la isola e non le fa toccare il tesoro imperiale. Lei però, aiutata dal suo amante, che è il fratello del marito, e da un altro fratello che è un eunuco, sempre del marito, lo fa uccidere. Romano se ne va e quindi él si sposa l'amante, l'altro fratello, che è Michele, che però pure lui... Niente, non ce la fa perché dice questa mi ha ucciso il fratello, vuoi vedere che uccide pure me? E quindi niente, la sorveglia, la tiene sotto sorveglianza. tipo per sempre. E allora dice, vabbè, uccidiamo pure questo. Michele viene ucciso sempre dal fidato eunuco, dopo che però l'eunuco gli aveva fatto promettere a Zoe di far diventare re del trono il nipote, un altro Michele. Michele V, che isolerà anche lui Zoe. Zoe comunque quasi immortale perché sopravvive a tutte queste cose, la rinchiudono in un monastero. Però non avevano fatto i conti col fatto che Zoe veniva dalla famiglia dei Macedoni, che era stata per i bizantini una delle famiglie più importanti fino allora, e quindi il popolo si rivolta. Loro, gli uomini, non li vogliono in quel periodo stranissimo, e quindi niente, Zoe deve tornare e torna al potere con la sorella. Con la sorella Teodora, che è stata riesumata pure lei da un monastero, lei non voleva governare, non voleva fare niente, invece là, insieme alla sorella, non si potevano neanche vedere, cioè, una cosa, un trono devastato. Però in realtà, dicono gli studiosi e gli storici dell'epoca, hanno detto che il governo di Zoe e della sorella Teodora è stato invece molto buono. In realtà è Teodora che governa, perché Zoe porella non ce la fa più, è un po' provata, però insieme hanno fatto delle leggi importanti, come quella di prolungare le leggi contro la compravendita delle cariche, un tribunale che indagasse sugli abusi di potere. Zoe poi sposa l'ultima volta, per la terza volta, un altro tizio, che è Costantino X. Lui muore e da sola governa Teodora, che non voleva fare assolutamente nulla. Regna fino al 1056 ed è la prima donna. Teodora presiedere le riunioni del Senato di Bisanzio e si scontra anche con la Chiesa, cercando di eliminare il potere del patriarca Michele Cerurario.
Ma purtroppo quest'anno gliela fa.
Muore nel 1056.
Quanto è campata questa? 190 anni?
Sì, sono campate molte. Quattro le regine bizantine, loro due, Irene e Eudocia. Basta, queste sono in miliardi di anni, solo loro quattro.
Insomma, dopo questo bellissimo excursus sulla resistenza, che mettele tutte insieme queste, ce ne mettiamo proprio, ci abbiamo messo una grandissima fantasia, insomma abbiamo sentito la storia di Sansa, bellissima, ci hai fatto rabbrividire, sì. Ma ora la Miss Red andrà sicuramente a vedersi tutte le otto serie.
Tutto, no, dice no. Dice, tanto ormai l'ha capito il messaggio.
Troppa violenza.
L'ha capito il
no,
messaggio.
No, allora,
che
qui si torturano, pure se scopano male questi, troppe torture, troppa violenza,
ma pure, guarda, te lo consiglio anche perché il Trono di Spade, in quanto a personaggi femminili di un certo calibro, ne ha diversi. E è stata interessante la scelta di Miss
Orange.
Di parlare di Sansa, perché in realtà ci sono personaggi magari femminili, come posso dire, che escono un po' di più, con delle personalità un po' più prepotenti, un po' più... Però è stata interessante anche questa visione, perché effettivamente Sansa poraccia cerca di rambuccarsi le maniche con quelle che sono le sue possibilità. Non era una grande combattente come la sorella, non aveva i draghi come Daenerys, però riesce a tirare fuori grinta e anche a dimostrarsi una grande stratega, ecco.
Diciamo, insomma, potrebbe essere Barba Nera al contrario, quello collezionava mogli, questo colleziona torture e mariti, però poi a una certa regna lei e tutti a casa.
Dopo un paio le vogliono bene entrambe, poi il popolo, vabbè, sia Sansa che Zoe vogliono bene.
Comunque io preferisco i pirati e spade. Io lo dichiaro, mondo piratesco, sempre e comunque... C'ha pure le pirate di un certo livello e non solo quelle.
No, perché invece quella serie lì è delicata.
No, non parlavo della serie, parlavo del mondo pirata.
Okay.
No, quella serie lì è cruenta, una certa diceva... Ma
cioè,
perché?
Stupri de gruppo, così come se non ci fosse un reale domani.
Però pure quella alla fine è quella che fa la vita a tutti, la pelle a tutti. L'unica che resta sana, salva, a far potere, senza trame,
diciamo, nei personaggi, mentre lei rimane
viva, sana,
mentre in questa serie la figura femminile rimane in determinati ruoli, per quanto riguarda invece il Trono di Spade ci stanno sempre dei salti, cioè le donne fanno sempre una specie di evoluzione
della loro, da dove partono fino a dove arrivano. E solitamente dove arrivano sono sempre di potere.
Sì, ecco. Sì.
E chi parte dal potere, per esempio, sì, a bionda di bionde, sì, sì.
Okay.
Va oltre, diciamo, va oltre proprio i suoi... Urlavo. Va oltre, insomma, gli steccati che gli vengono proposti, perché già lei parte comunque con una visione di regina, di...
Vabbè, ma pure in quell'altra. Guarda, quella che parte potente e mi sento stronzo, muore male.
Io direi, leviamoci da questo impasse, perché non se ne ascolterà più le sbarbine, nessuno tra uno spoiler e l'altro. No, ci odieranno.
Non abbiamo nemmeno fatto il nome.
Ma infatti io direi che possiamo andare in chiusura. Avete sentito una nuova puntata delle sbarbine, questa simpatica trasmissione che tratta argomenti, qualsiasi tipo di argomento, mi pare evidente.
Parte dalla resistenza partigiana e finisce con spade e pirati.
Esatto, questo insomma è il nostro stile.
Perché non abbiamo schemi, siamo libere.
Non ci riusciamo proprio a farci gli schemi, quindi proprio, cioè...
Ribelli, indomite ribelli.
Sì, come no. E quindi, sempre, insomma, voi vi sentite gli Schiantos con Mi piacciono le sbarbine, che è la nostra sigla ufficiale di chiusura.
E dai, salutiamo anche la nostra cara Miss Green,
che ci ha mandato il contributo. Ci ha mandato un contributo di saluti, Miss Green, secondo me.
Ah, io non l'ho sentito.
Vabbè, la salutiamo.
Vabbè, ciao Miss Green.
Scusaci se siamo, sono adesso in diretta.
Siamo sbarbine, tu lo
eravamo,
sai.
Eravamo abbastanza prese dal
Miss
tema.
Miss Green dispersa in quel di Bari, insomma, diciamocelo che ha scelto la stagione giusta soprattutto per andare a Bari.
Sì, sì, proprio a Bari.
Però, le mandiamo un grande bacio.
Però io devo salutare due persone. Devo salutare Alessandra, che ormai è diventata la sbarbina fissa in diretta, che corre a sintonizzarsi quando partono le sbarbine. E l'ospite,
ciao,
che abbiamo
Ale
in studio, che è un'altra, secondo me, buona sulla strada per diventare una futura sbarbina da grande. Quindi ciao Daria.
Ciao. E vai con la sigla.
Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente,
mi piacciono le sbarbine.
Mi sento deficiente,
yeah, yeah, yeah.
Lo so che non conviene,
mi piacciono le sbarbine.
Ma poi chi si trattiene? Voglio